Benvenuti a tutti. Cominciamo facendo i complimenti a tutti coloro che, non abitando nel territorio, hanno trovato un parcheggio. Siete stati molto bravi, poi ci insegnate come si fa, va bene? Alla fine dell'incontro facciamo questa condivisione. E come avete visto anche un po' mentre stavamo qui in chiesa, l'incontro di questa sera è proprio un incontro con un caro amico, anche se è un personaggio molto famoso. L'avete visto dagli scambi, dai saluti e dall'accoglienza affettuosa che gli abbiamo riservato e che lui sempre riserva a noi. Lo presenterò tra un attimo e vi propongo di iniziare con la preghiera che troviamo sul foglio e che recitiamo insieme, ci alziamo in piedi. Le crisi e i fallimenti fanno parte. Possiamo sederci. Di nuovo benvenuti a tutti. Questo è il nostro terzo e ultimo incontro del percorso che abbiamo pensato con le parrocchie del nostro vicariato di Crocetta San Lazzaro, un percorso che ha l'obiettivo di accogliere l'invito che Papa Francesco ha fatto a tutta la Chiesa italiana di leggere e approfondire Evangelii Gaudium. Noi abbiamo cercato di rispondere a questo invito anche attraverso queste tre serate. Ricorderete che nella prima serata a San Lazzaro Serena Noceti ci ha accompagnato a riconoscere nei gesti e nelle parole di Papa Francesco questa decostruzione, così l'ha chiamata, di una certa immagine di Chiesa. Questo Papa, questo testimone, un uomo senza cerimoniale, come è stato chiamato, appunto ha incamminato tutta la Chiesa verso questo percorso di riforma. E Serena Noceti ha terminato il suo intervento, ricorderete, indicandoci alcune esigenze per la riforma della Chiesa. Queste esigenze sono state riprese da Don Erio, il nostro Vescovo, nella seconda serata che abbiamo vissuto ospitati dalla parrocchia di San Giovanni Evangelista, e come ricorderete Don Erio ci ha indicato i tre passaggi di conversione, di stile e di struttura. E quindi alla fine della serata che abbiamo vissuto con lui ci siamo fatti rimbalzare la domanda che Serena Noceti ci aveva rivolto, riprendendola da un libro che è uscito su Papa Francesco, che si intitola «Ce la farà Papa Francesco?». Noi ci siamo chiesti se ce la faremo con Papa Francesco e poi ci siamo chiesti se ce la faremo con il Vescovo Erio, proprio a indicare che questo cammino di riforma è di tutta la Chiesa, non è solo il suo leader che deve dare parole e fare gesti di rinnovamento. Siamo tutti noi insieme che abbiamo questa responsabilità. E allora questa sera, a concludere il percorso, abbiamo invitato fratello Enzo Biemmi, che tutti noi a Modena ormai conosciamo, ma fra poco di nuovo lo presenterò per chi non l'avesse mai ascoltato, a riflettere sul rapporto tra Evangelii Gaudium e Amoris Laetitia e soprattutto su come la lettera pastorale di Donerio ha ripreso Amoris Laetitia, indicando un percorso possibile nella nostra chiesa di Modena. Potremmo dire che questa sera, non essere timido, avvicinati, per ora è un po' timido ma dopo si riprenderà, e questa sera appunto abbiamo chiesto a Enzo Biemmi di farci entrare in questi tre verbi che appunto percorrono Amoris Laetitia: accompagnare, discernere e integrare, pensando anche in modo particolare a quelle situazioni che fino a ieri chiamavamo irregolari e che il Papa non vuole più chiamare così. Gli abbiamo chiesto di farci entrare in questi tre verbi che appunto possiamo ricomprendere come i tre verbi della misericordia, proprio al termine di questo Giubileo della Misericordia, ma anche di farci entrare appunto nella proposta che il Vescovo ci ha fatto nella sua lettera pastorale. Ecco perché questa sera, insieme con fratello Enzo, è presente anche Donerio, e questo ci fa molto piacere, perché appunto lo sforzo che noi facciamo con questo corso di formazione è di prendere sul serio quanto il Vescovo ha scritto nella sua lettera pastorale. E alla fine della serata raccoglieremo alcune domande a cui risponderanno Enzo e anche Donerio insieme, per aiutarci appunto a entrare sempre più in questa nuova logica. Allora, Donerio non lo presento perché ormai un po' sappiamo chi sia, mentre invece fratello Enzo, che appunto conosciamo perché è venuto tante volte per la formazione dei catechisti nella nostra diocesi, fratello Enzo è il responsabile del progetto Secondo Annuncio, questo progetto che in Italia si propone di riflettere sulle vie nuove per l'incontro dell'uomo di oggi con il Vangelo. Questo progetto, di cui faccio parte anch'io, insieme con alcuni amici dell'ufficio catechistico, con Don Luca, con Gabriella e con Grazia, e anche tanti altri dell'ufficio catechistico partecipano alla formazione che questo progetto prevede, e quindi è un progetto che anche qui da noi, diciamo, sta prendendo carne e diventando concreto. Ecco, fratello Enzo poi è insegnante di teologia pastorale a Verona, è stato per due mandati responsabile presidente del gruppo europeo dei catecheti, quindi insomma senz'altro, come ascolterete, è una persona che ha qualcosa da dirci su questo cambio di prospettiva a cui il Papa ci sta abituando progressivamente con le sue parole scritte e anche con i suoi gesti. Quindi siamo molto grati a Enzo di aver accettato il nostro invito e ci disponiamo all'ascolto. La serata prevede un primo momento che lui ci offre, e c'è uno schema nel foglio che avete ricevuto in mano sul retro, e poi rivolgeremo qualche domanda a cui risponderà insieme con il nostro Vescovo. Quindi grazie a tutti di essere presenti e grazie ai sacerdoti del vicariato che hanno pensato questo percorso, e ci mettiamo in ascolto.
Buonasera a tutte e a tutti. È la prima volta che mi capita di presentare una lettera pastorale al Vescovo che l'ha fatta. Vedete com'è. Ma lo faccio con molta gioia, perché l'ho letta prima di incontrare per la prima volta il vostro Vescovo. E faccio una piccola introduzione. Mi è capitato qualche volta di andare a vedere il mio oroscopo. anche se non ci credo. Ma sapete come siamo noi italiani, non si sa mai. E una volta ho letto con una certa soddisfazione: siete in una congiuntura astrale favorevole, in amore siate audaci, il vostro partner cadrà ai vostri piedi, nel lavoro siate intraprendenti, è il momento di rischiare. La salute mi sorride, Luna e Venere sono vicine, tutto è a vostro favore. Allora sono andato a cercare sul vocabolario, si dice congiuntura astrale favorevole quando due astri affini, come Luna e Venere ad esempio, si sovrappongono o sono molto vicini. E cosa succede quando ce ne sono tre astri affini che si incontrano? È proprio il caso di Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia e la lettera pastorale del Vescovo Erio. Mi viene da dirvi, siete in una congiuntura astrale favorevole. Siate audaci, è il momento di rischiare. Poi mi fermo lì nell'applicazione della cosa. Questa sera allora vi invito a guardare insieme questi tre astri, anche un po' con i miei occhi. Come Venere e la Luna, questi tre sono dei pianeti, il che significa che non brillano di luce propria, riflettono la luce del Vangelo. Amoris Laetitia, Evangelii Gaudium, la lettera del Vescovo. Però lo fanno in una maniera particolarmente luminosa, un po' come la luna piena di qualche settimana fa quando si trovava nel punto più vicino alla Terra. Ci sono molti momenti della vita e anche della storia della Chiesa in cui bisogna saper portare pazienza, stare al buio o nella nebbia, ma quando la luce splende sarebbe stupido non rallegrarsi e non godere di quanto ci viene dato. E cominciamo con Evangelii Gaudium, di cui so avete già parlato, ma ve lo faccio vedere con i miei occhi. È probabilmente il regalo più bello che come comunità ecclesiale abbiamo avuto in questi ultimi anni, insieme alla persona che l'ha scritto. Per comprenderne la portata, vorrei riportarvi le parole che Papa Francesco ha detto recentemente in un incontro che ha avuto con i gesuiti e che poi ha ripetuto la settimana scorsa ai superiori generali di tutto il mondo. Io ero presente, abbiamo avuto 3 ore di incontro con lui. Ci ha detto così: vi raccomando l'Evangelii Gaudium, essa è la cornice apostolica della Chiesa di oggi. Trovo molto forte questa espressione. Evangelii Gaudium è la cornice apostolica della Chiesa di oggi. E se Evangelii Gaudium è la cornice, Laudato Si e Amoris Laetitia sono le due tele che il Papa ha già dipinto dentro questa cornice. E quindi due applicazioni del Vangelo di Evangelii Gaudium, in due campi precisi, cruciali per la nostra vita, la custodia del creato e la cura della famiglia. Siamo sicuri che la terza tela, quella sui giovani, sapete che il prossimo sinodo sarà sui giovani, da cui uscirà un altro documento, preghiamo che lo scriva sempre Papa Francesco, avrà la stessa cornice. Papa Francesco non si smentisce mai e quindi ritroveremo di nuovo la stessa visione di Chiesa, di Vangelo, di fede. Sapete che una cornice ha 4 lati? Semplificando un po' le cose, provo a rimanere a questa immagine e a dirvi quali sono i 4 lati di questa cornice che è Evangelii Gaudium, cioè le 4 coordinate. Il primo lato della cornice, quello di sinistra, da cui si parte, è la gioia. L'evangelizzazione ha come sorgente e motivazione la gioia di coloro che sono già stati raggiunti dalla grazia del Vangelo. Sapete, non eravamo abituati a queste partenze. Di solito i documenti ecclesiali cominciano presentando la lista della difficoltà, i limiti di questa cultura, il lungo elenco degli ismi nei quali la Chiesa ha rischiato di chiudersi. Papa Francesco afferma che l'annuncio parte dalla gioia di avere ricevuto il dono del Vangelo e della fede. Il punto di appoggio dell'evangelizzazione non sono le analisi sociologiche sulle condizioni culturali attuali più o meno favorevoli al Vangelo, ma è la bellezza di quanto i credenti hanno ricevuto per grazia. Il cammino della parola non è determinato dai terreni. Ricordate la parabola del seminatore. Ogni cultura è adatta al Vangelo, basta che chi lo annuncia manifesti una vita pervasa di gioia. Il mal sottile della Chiesa non sono la mancanza di strategie pastorali, ma l'intristimento per mancanza di fede, come le lettere dell'Apocalisse, se ricordate, richiamano con forza alle Chiese. E guardate che tutte e tre le lettere di Papa Francesco partono dalla gioia. Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, Laudato Si, che è un sussulto di gioia, Amoris Laetitia, che è la letizia, la gioia dell'amore. Non parte mai dalla diagnosi, non parte mai neppure dalla proposta, cioè quella che la Chiesa ha da dire. Parte dalla gioia di ciò che abbiamo ricevuto, che sia il creato, che sia l'amore, che sia il Vangelo. Questo è dunque il primo lato della cornice, e l'avevamo dimenticato. Rischiavamo di perderci in analisi, in pianificazioni, dimenticando che forse quello che si era un po' inaridito era proprio il punto da cui parte tutto. E Papa Francesco a suo modo ci ha riportato lì. Il secondo lato della cornice, quello che sta alla base, su cui poggia la tela dell'evangelizzazione, è la storia. Tutta Evangelii Gaudium è pervasa di questo radicamento nella storia, cioè cosa intende la storia? La vita della gente, le sue sofferenze, le sue speranze. Papa Francesco riporta la fede in questo mondo, non è nei cieli. Non si tratta di fuggire la storia, neppure di costruire una storia parallela, ma di accogliere responsabilmente il tempo presente, facendoci carico di tutta la sofferenza che in esso si realizza. Vi leggo il numero 270 perché è particolarmente bello. Gesù stesso, dice, è il modello di questa scelta evangelizzatrice che ci introduce nel cuore del popolo. Affascinati da tale modello, vogliamo inserirci a fondo nella società, condividiamo la vita con tutti, ascoltiamo le loro preoccupazioni, collaboriamo materialmente e spiritualmente nelle loro necessità, ci rallegriamo con coloro che sono nella gioia, piangiamo con quelli che piangono e ci impegniamo nella costruzione di un mondo nuovo, gomito a gomito con gli altri. Ma non come un obbligo, non come un peso che ci esaurisce, ma come una scelta personale che ci riempie di gioia e ci conferisce identità. A volte, continua, sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal mondo e dal dramma umano, ma che accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita si complica meravigliosamente e viviamo l'intensa esperienza di essere popolo. Angeli Gaudium, vedete, si distanzia da ogni forma di fede intellettualistica, ma anche da ogni forma di spiritualismo, che sono due modi per ripararsi dalla vita. Quando si fa della fede quel luogo sacro a parte, che non c'entra niente con quello che noi viviamo, cadiamo nello spiritualismo. E quando ci chiudiamo nei sistemi teologici o dottrinali, noi cadiamo nell'intellettualismo. Storia, l'ha riportata dentro la Chiesa e dentro la fede, la storia della donna e degli uomini di oggi. Il terzo lato della cornice, quello di destra, è quello dell'uscita, della Chiesa missionaria, la conversione missionaria di tutta la pastorale, ma non solo della pastorale, di tutta la Chiesa, anche della sua riforma, come ci ricordava Don Ivo. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale più che per l'autopreservazione. La Chiesa in uscita, l'abbiamo sentito tante volte, perché a tutti, qualsiasi sia la loro situazione, giunga la misericordia di Dio. È una prospettiva pastorale che trova proprio nel primo annuncio, nel secondo annuncio, il cuore e l'obiettivo. Questa conversione pastorale chiede due cose: che ogni membro della Chiesa si converta al Vangelo, ma che anche le strutture della Chiesa diventino parole di Vangelo, senza bisogno di tante parole verbali. E poi c'è il quarto lato, quello che sta sopra della cornice, è lo Spirito Santo. L'ultimo capitolo di Evangelii Gaudium, e si chiude proprio con l'invito a essere evangelizzatori dello Spirito, nello Spirito Santo. E difatti Evangelii Gaudium inizia con la gioia e termina l'ultimo capitolo ricordando che l'evangelizzazione è l'azione misteriosa dello Spirito nel cuore delle persone, e noi non conosciamo come il seme gettato trova poi la strada per raggiungere misteriosamente tutti. La sua azione va molto al di là della nostra. E dunque tutto l'agire della Chiesa va semplicemente interpretato come una diaconia dello Spirito Santo, un accompagnare la sua azione. Vedete allora che all'inizio sta la sorpresa gioiosa del dono e alla fine la gratuità di condividerlo senza preoccuparci dei risultati, dei numeri. Perché non è competenza della Chiesa far accogliere l'annuncio, è opera dello Spirito Santo. Allora, partire con la gioia, essere liberati dalle ansie di realizzazione ci rende totalmente liberi, veramente ci dà un volto di Chiesa leggero. Al centro di tutto Evangelii Gaudium certo ci sta la conversione missionaria, che però manda la Chiesa fuori di sé. Questo testo, questo lato destro della cornice mi fa pensare, mi ricorda un quadro molto noto di Van Gogh, il seminatore, ce l'avete presente? Van Gogh dipingeva e ridipingeva continuamente il testo del seminatore, perché era una sua ossessione. Lui era figlio di un pastore protestante e il papà gli aveva chiesto come aiuto che commentasse, la prima omelia che fece Van Gogh davanti alla comunità era su Marco capitolo 4, quello del seminatore, e da allora gli è rimasto. E ce n'è uno di questi quadri, dai colori stupendi, con il sole, il giallo del grano e la terra arata, dove si vede questo seminatore che tiene sul cuore il sacco del seme, questo dice la parola. Con la destra, con gesto solenne, liturgico, la dona alla terra. Ma c'è un particolare, l'aratura viene verso chi guarda. Il campo è arato verso chi guarda, ma questo seminatore sbanda, non segue la linea del solco, sbanda tutto a sinistra, non ci sono riferimenti di tipo politico evidentemente, e ancora a pochi passi lo vediamo nel quadro, è oltre la cornice di destra, esce dal quadro, va a gettare il seme verso i bordi, nelle periferie. Non era a caso questa rappresentazione di Van Gogh. Ecco, possiamo allora, e chiudo questa prima parte, dire che Evangelii Gaudium è la cornice apostolica della Chiesa e il suo lato destro porta ad uscire, a sbandare verso la storia, a esporci, ad andare verso le persone, ma anche verso noi stessi, a cogliere i nostri limiti, a stare dentro le periferie umane, familiari, sociali. Meglio una chiesa accidentata che una chiesa separata. Ecco, vi ho detto come in sintesi leggo Evangelii Gaudium. E passiamo a Moris Letizia. Moris Letizia è la tela, il quadro, il secondo, il primo è stato Laudato Si. Misureremo solo col tempo il cambiamento radicale di prospettiva di Amoris Letizia, ma si sta già cominciando a sentirlo. Sapete, Evangelii Gaudium poteva anche lasciare indifferenti, perché era la cornice. Tutto sommato non era pericolosa. Ma quando Papa Francesco traduce i quattro lati di quella cornice su un caso concreto, vitale, che è la famiglia, non c'è più scampo. Allora lì si vede che va fino in fondo a quelle cose che aveva detto in Evangelii Gaudium. Vorrei dirvi l'essenziale di Amoris Letizia con un ricordo personale. In un convegno che si è svolto a Barcellona circa 10 anni fa, in occasione dei 100 anni di presenza del mio istituto in Spagna, mi è stato chiesto di presentare la spiritualità della mia famiglia religiosa, che trova nella famiglia di Nazareth il suo riferimento. La mia comunità sono i fratelli della Sacra Famiglia. Abbiamo una spiritualità nazarena che si rifà alla Santa Famiglia di Nazareth. E mi è stato chiesto di dire come questa spiritualità può essere vissuta nelle famiglie, come la famiglia, la Sacra Famiglia può diventare un modello di ogni famiglia cristiana. Il teatro era pieno, c'erano 800 persone e io mi sono impegnato, ho fatto il meglio di me stesso e ho avuto l'idea, vedete che parto sempre da qualche immagine, di partire dal quadro ufficiale della mia congregazione religiosa, che rappresenta una Santa Famiglia di Nazareth come quelle che c'erano nelle nostre case una volta. Rappresenta le due Trinità, c'è il Padre, lo Spirito Santo nel suo seno e poi c'è Gesù tra Maria e Giuseppe, quindi c'è la Trinità del cielo e la Trinità della terra. Da tanto tempo è stata rappresentata così, perché si vuole dire che la Sacra Famiglia di Nazareth è l'icona in terra della Trinità in cielo, cioè vive al proprio interno le stesse relazioni che si vivono all'interno della comunità. E chi fa da perno sia a quella in cielo sia a quella sulla terra è naturalmente il Figlio che diventa umano nella Famiglia di Nazareth. Un bel quadro classico, ma carino. E allora lì mi sono impegnato proprio a delineare tutte le virtù della Sacra Famiglia che ci sono nella tradizione del mio istituto. Però mi ricordo che già mentre mi preparavo c'era qualcosa in me che mi lasciava un po' a disagio. ma non sapevo perché. È stata una signora che nel momento del dibattito ha dato un nome chiaro a quello che sentivo. Esitando con la voce, dopo i primi interventi che sono di ringraziamento, come sempre, vedrete che anche dopo mi ringrazierete di quello che ho detto, e con voce un po' esitante mi ha chiesto se potevo dire qualcosa anche per lei, per la sua famiglia che non era un modello di vita cristiana. Almeno lei pensava così. Quella domanda e il tono con il quale me la pose mi hanno folgorato. Forse questa donna era separata, o semplicemente nella sua famiglia c'erano problemi relazionali da affrontare ogni giorno. Una figlia, un figlio adolescente, che era difficilissimo da gestire, o più semplicemente la vita ordinaria della sua famiglia non aveva nulla di quel quadro ideale che io avevo appena descritto. Quel giorno ha segnato per me una conversione piccola, quella grande devo ancora farla, però mi sono dato il permesso di cambiare totalmente prospettiva e mi sono impegnato a scrivere, quasi come riparazione, l'elogio della Sacra Famiglia al rovescio, facendo vedere come la famiglia di Nazareth non è una famiglia ideale, è piena di problemi e non è imitabile. I Vangeli dell'infanzia non propongono un modello da imitare, ma annunciano una buona notizia, che all'interno di ogni famiglia, qualunque essa sia, ormai c'è la presenza dell'Emanuele, il Dio con noi, che custodisce ogni legame e diventa motivo di speranza per tutte le famiglie, qualunque sia la loro situazione. E quando ho letto Amoris Laetitia mi si sono illuminati gli occhi. Il secondo capitolo, dopo il primo, che descrive la situazione di famiglie della Bibbia, famiglie molto concrete, anche loro piene di problemi, di difficoltà, di fatiche, ebbene, lì a un certo momento si dice che dobbiamo tenere i piedi per terra e guardare le famiglie in tutta la loro complessità, le loro luci e le loro ombre. E ho letto quello che vi leggo adesso, l'analogia tra la coppia marito-moglie e quella Cristo-Chiesa è una analogia imperfetta. Numero 73. E mi è venuto in mente il peso che per tanto tempo abbiamo rischiato di mettere sulle spalle delle famiglie, privandole invece della buona notizia del Vangelo, cioè idealizzando quello che una famiglia deve fare, con la perfezione che deve avere, e invece non gli abbiamo annunciato quella bella notizia, che anche se le cose non vanno tutte bene dentro una famiglia, anche se un figlio non viene fuori come lo abbiamo sognato, anche se ci sono conflitti, anche se un matrimonio fallisce, ebbene lì c'è un annuncio che la Chiesa è chiamata a fare, cioè che ogni famiglia, anche la più tribolata, è custodita dall'amore di Dio. E vi dico che ho letto con commozione il numero 325, che voglio leggere per intero. Nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta per sempre, ma richiede un graduale sviluppo della propria capacità di amare. C'è una chiamata costante che certo proviene dalla comunione piena della Trinità, dall'unione stupenda tra Cristo e la sua Chiesa, da quella bella comunità che è la famiglia di Nazareth. E tuttavia, contemplare la pienezza che non abbiamo ancora raggiunto ci permette anche di relativizzare il cammino storico che stiamo facendo come famiglie, per smettere di pretendere dalle relazioni interpersonali una perfezione, una purezza di intenzioni e una coerenza che potremo trovare solo nel regno definitivo. Tutti siamo chiamati a tenere viva la tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti, e ogni famiglia deve vivere in questo stimolo costante. Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare. Quello che ci viene promesso è sempre di più. Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti. Ecco, tutta l'Evangeli, l'Amoris Laetitia è in questo approccio, è in questo modo di guardare le famiglie. Mi potrei fermare qui, ma vi dico ancora qualcosa. Che la cosa, il capolavoro che c'è in quel documento è di avere trasformato il male minore nel bene possibile. Sapete che diciamo, in situazioni che non vanno bene non se ne può uscire, siete ormai divorziati e risposati, scegliamo il male minore, non è una gran bella prospettiva. Dire invece cerchiamo il bene possibile è tutta un'altra cosa, perché questo è l'invito di Amoris Laetitia, accompagnare tutte le famiglie, tutte le relazioni verso il loro bene storicamente possibile. Là, dice, dove sono saltati tutti gli schemi, una famiglia, una coppia, può darsi che anche se non sono in regola con l'ideale del Vangelo e quanto la Chiesa dice sul matrimonio, può darsi che quelle persone stiano facendo la volontà di Dio, cioè tutto il bene possibile in quella loro situazione. Vedete, la prospettiva del male minore tende a limitare i danni e quindi inibisce, ricordandoti sempre il tuo limite e il tuo peccato. La prospettiva del bene possibile ti fa vedere il bene che già vivi e quello che ti sta davanti, e quindi ti mette le ali, invitandoti a camminare verso un bene sempre più grande, il bene storicamente possibile per te secondo la grazia di Dio, arrivando a dire che è meschino soffermarsi a considerare solo, cito, se l'agire di una persona risponda o meno a una legge o una norma generale, perché questo non basta a discernere e ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell'esistenza concreta di un essere umano. Quindi è vero anche l'inverso, che può darsi che formalmente siamo una coppia e una famiglia in regola, ma che ci siano relazioni interne che non sono evangeliche. Si conserva l'apparenza, ma magari c'è violenza. È su queste questioni di fondo che ci porta Amoris Laetitia. E quindi supera anche la distinzione netta stato di grazia, stato di peccato, che a noi siamo stati abituati o bianco o nero, no? O sei in stato di grazia o sei in stato di peccato. E Papa Francesco dice, sì, noi siamo quelli formati sul bianco e nero, ma non siamo capaci di vivere col grigio. E la maggioranza della vita è così, è una mescolanza di limiti e di cose buone. Ecco, questa è la linea di Amoris Laetitia. Il bene attrae, ha l'effetto di magnetizzarti, e invece il male paralizza e risucchia. Il bene possibile è l'amore che fa i conti con la storia. E allora dico l'ultima cosa, poi passiamo alla lettera del Vescovo. Qual è la strada se non è bianco e nero? Lui dice, abbandoniamo l'approccio deduttivo oggettivo, valore non negoziabile, norma, comportamento secondo la norma, comportamento che non è secondo la norma e quindi conseguenze. Conseguenze sono non accesso all'Eucaristia, preclusione di alcuni ministeri ecclesiali, eccetera. Superiamo questo. Non cadiamo, dice, nel trasformare in norma la situazione. Quindi non è l'approccio soggettivo, cioè la mia situazione diventa la regola, assolutamente no, il valore del matrimonio rimane quello, però in ogni singolo caso c'è un'altra strada, lui dice, si chiama discernimento dentro le situazioni, è un gesuita ed è abituato, è a casa sua a non andare avanti sul bianco e nero ma nel guardare le situazioni e nel discernere. Pensate che il termine discernimento appare 35 volte e 10 volte il verbo discernere. Sarebbe bello che avessimo tempo di dirvi i quattro passaggi del discernimento, perché sono quelli concreti che poi si trasformano in itinerari, ve li accenno soltanto. Distinguere. Non tutti i casi sono uguali. Ad esempio dice, ma molte convivenze non sono dovute al fatto che ce l'abbiano contro la fede cristiana, sono altri motivi, ad esempio di tipo economico. Non hanno lavoro, e finché non hai lavoro non hai casa, non hai situazioni stabili, non c'è qualcosa contro la fede. Sempre di più ci sono anche coppie cristiane che cominciano a convivere, poi quando hanno i soldi si comprano un appartamento, e sono le condizioni culturali, economiche, sociali. Distinguere, altro è una persona che ha fatto di tutto per salvare il primo matrimonio e che poi si è occupata dei figli fino in fondo. Altro è chi ha danneggiato gravemente con tradimenti ripetuti il proprio matrimonio canonicamente valido. Sto quasi citando a memoria il testo. Il primo passo del discernimento è distinguere. Il secondo, sapete qual è, proprio ignaziano? Vedere il bene che c'è già in quella situazione lì. Perché? Perché il tutto è superiore alla parte. Che cosa vuol dire? Che quello che ho davanti non è un convivente, non è un divorziato, non è un omosessuale, è una persona che vive una convivenza, è una persona che ha avuto un divorzio. Mi spiego? Se io vedo il tutto della persona, allora vedo il bene che quella persona, pur in quella situazione, sta già facendo. Allora il terzo passaggio è: prendo per mano questa persona e, facendo leva sul bene che sta già facendo, lo accompagno verso il bene ulteriore possibile, quello che è storicamente possibile in quella situazione. E l'ultimo è integrarlo nella comunità, fargli spazio. E lì arriva a dire, non perché siamo misericordiosi, gli facciamo lo spazio, ma perché sono portatori di carismi per tutta la comunità. Se noi teniamo fuori dalla comunità le persone ferite nei legami e ferite nelle loro famiglie, noi ci priviamo come comunità dei doni che lo Spirito ha conferito a loro. E io faccio sempre questo esempio. Chi è più adatto a accompagnare nella fede delle persone divorziate e risposate? Delle persone divorziate e risposate che hanno già fatto un cammino di fede. Magari non da sole, perché chi ha attraversato un fallimento e ha vissuto la misericordia di Dio e ne ha sperimentato l'amore fino in fondo dentro quel, è la persona che ha il dono dello Spirito per poter accompagnare in questa traversata persone che incappano nei briganti come sono incappate loro. Capite? Chi ha sofferto è portatore di carismi per tutta la comunità ecclesiale. Questa è Amoris Laetitia, dove tutto prende storia, sapore, e tutto diventa annuncio del Vangelo della misericordia. Arrivo allora così alla lettera del Vescovo, qui parlo sottovoce perché qua davanti a me. Allora, vi confesso, ma non sapevo che lui c'era, quindi non è un complimento diretto a lui, che quando l'ho letto mi ha affascinato per vari motivi. Ma uno principalmente, nell'indecisione e nell'imbarazzo dell'Episcopato italiano di fronte a Amoris Laetitia, i vescovi sono stati scombussolati, poi ci sono quelli decisamente contrari, come avete sentito, no, nei media, ma la maggioranza non lo è contraria, è semplicemente scombussolata, perché non era una prospettiva a cui eravamo abituati. Il vostro vescovo ha fatto in assoluto tra i primi, se non il primo, non sono in grado di dirlo, ma penso di sì, ha fatto esercizio di autorità. Ha fatto quello che il numero 300 di Amoris Laetitia chiede ai vescovi, e ha trasformato in itinerario concreto e percorribile quello che Amoris Laetitia presentava come processo del discernimento. Amoris Laetitia non arriva a dire: quindi mettete in atto nelle diocesi degli itinerari di accompagnamento di questo tipo, che vanno fatti in questo modo. Perché? Perché Amoris Laetitia ha offerto al mondo intero, è assurdo dire fate così in Africa, in Asia, in America Latina, in Italia, è chiaro, no? Lascia alle singole chiese quindi il compito di trasformare le grandi linee di questa tela che è Amoris Laetitia dentro quella cornice di Vangeli Gaudium, ma poi di trasformarlo in itinerario, in cammino, in proposta concreta. La lettera pastorale del vescovo Elio respira la cornice di Vangeli Gaudium, assume la prospettiva di Amoris Laetitia e ha il coraggio di trasformarla in itinerario, tra l'altro con nomi e cognomi, cioè proposte molto concrete per la chiesa di Modena Nonantola. Allora io ho scritto, quando l'ho letta, mi sono messo questo appunto: la gioia del Vangelo, Evangelii Gaudium, ha generato la Laetitia dell'amore, Amoris Laetitia. Amoris Laetitia ha trovato casa nella chiesa di Modena Nonantola. E ora la grazia del Vangelo può entrare nelle vostre case e infondere speranza a tutte le famiglie cristiane e anche non cristiane della vostra diocesi. Allora vi sottolineo i punti più belli per me di questa lettera. Come non si può sostituire con un commento Amoris Laetitia, non si può neanche fare con la lettera del vostro vescovo, bisogna leggerla. Leggerla perché è anche bella da leggere. La prima cosa che mi ha colpito è che non è un piano pastorale, ma una lettera. I vescovi scrivono piani pastorali, lui ha scritto una lettera. Il termine piano pastorale fa pensare a una chiesa che, come un'azienda, ha in mano in modo chiaro gli obiettivi della propria missione, li trasforma in scelte operative, si dà i mezzi per attuarle, stabilisce i tempi di realizzazione. Ma la missione della Chiesa è preceduta. I piani li fa Dio, i disegni sono i suoi e sono in gran parte misteriosi. A differenza di un'azienda che produce un prodotto e cerca di venderlo, la comunità ecclesiale non disegna piani. È lo Spirito Santo il solo architetto competente. La Chiesa pianifica, per quello che le è possibile, un'azione di mediazione. Diventa una facilitatrice dei disegni di Dio nel cuore delle persone. E il termine lettera è molto bello perché è carico di ricordi biblici, in particolare le lettere dell'Apocalisse alle Chiese di Asia. Dire allora lettera pastorale significa porsi all'ascolto dei disegni di Dio, discernere la sua azione nella storia, tradurre in parole e in gesti la sua volontà e quindi rincorrerlo sempre perché ha sempre almeno due falcate di vantaggio su di noi. Correre dietro, magari col fiatone, perché una volta che crediamo di averlo capito e di aver afferrato dove lui sta agendo, è già da un'altra parte. La seconda cosa che mi ha molto colpito è che è una lettera sinodale, è il metodo con cui è nata. Questa lettera pastorale, scrive Vescovo Erio, è il frutto dell'esperienza e della riflessione di tante persone, organismi singoli, famiglie e gruppi che in diocesi, nelle parrocchie e nelle case hanno offerto il loro contributo. Si può dire, dice il Vescovo, che stiamo vivendo una piccola esperienza sinodale in formato diocesano, un piccolo sinodo. Questo piccolo sinodo quindi continua i due sinodi che hanno portato Amoris Laetitia. E Amoris Laetitia apre, non chiude, dà un compito per casa. Il compito non è solo di attuarne i contenuti, ma di andare avanti con lo stesso metodo. E questo metodo è il metodo che si costruisce insieme il cammino da fare, perché più persone si associano in fase di progettazione, più persone sono coinvolte in fase di attuazione. Quando i piani cadono dall'alto, sappiamo che noi poniamo resistenze attive o passive perché non siamo stati implicati. È una lettera quindi che nasce dal discernimento di un'intera Chiesa, cammino di parrocchie, la tre giorni di riflessione da cui è scaturita la bozza. Questa è una cosa proprio bella. La terza cosa che colpisce è la metafora della casa dalle grandi dimensioni. Tutta la lettera è costruita sapientemente attorno alla metafora della casa, che è costruita dal Signore, dice il titolo. Se i costruttori, se il Signore non costruisce la casa, i costruttori faticano invano. La scelta di questa immagine per indicare la cura pastorale della famiglia ha il vantaggio di accogliere tutta Amoris Laetitia e non fare l'errore di concentrarsi, come hanno fatto i media, ma anche una parte delle comunità ecclesiali, su quel famoso capitolo 8 che è dedicato ai divorziati, la loro riammissione o meno ai sacramenti della riconciliazione e dell'Eucaristia. Cioè, dice il Vescovo, di non concentrarsi su una sola stanza della casa. Il Vangelo della famiglia abbraccia tutta la sua vicenda. È una casa da costruire, è il primo capitolo. Da restaurare quando subisce scosse e ferite, è il secondo capitolo. Da rinforzare nelle sue fondamenta spirituali, è il terzo capitolo. Da mantenere aperta al mondo, alla società e ospitale, il quarto capitolo. La metafora della casa offre alla vostra chiesa di Modena una forte ispirazione pastorale, perché è proprio di questo che i piani pastorali spesso sono carenti, di una prospettiva, di un sogno, di una passione, di una profezia. Siete chiamati a costruire la vostra casa, a costruirne, a restaurarla, a rafforzare le fondamenta. Ecco, siete una famiglia chiamata a costruire e rafforzare la vostra casa. La lettera vi offre proprio una passione, vi aiuta ad appassionarvi per ogni famiglia, ma quella grande famiglia che è la comunità ecclesiale. Un altro aspetto è il coraggio, ve l'avevo accennato, di passare dalle intenzioni buone alle decisioni concrete. E c'è quella frase: intorno al pozzo molti discutono sull'acqua, pochi chinati ne attingono. E questo è un difetto ecclesiale molto diffuso, quello del bisognerebbe, anche nei consigli pastorali, bisognerebbe. Fa parte della competenza pastorale usare dei passi concreti. E la scelta della lettera non è tanto quella di farvi fare cose nuove nella diocesi, ma di coordinare quelle che già sono in atto e nel mettere in rete gli operatori pastorali. Questa è la cosa che mi ha colpito di più, perché la lettera elenca le proposte che già esistono sul piano della costruzione. Per esempio dice, c'è già molto sull'affettività degli adolescenti, ci sono già iniziative. Le proposte di educazione affettiva per i ragazzi, di accompagnamento per i loro genitori, il cantiere dei percorsi per i fidanzati, quello più breve e quello più lungo, in un biennio, poi le due giorni di ritiro e la veglia di San Valentino con il Vescovo, l'accompagnamento spirituale delle giovani coppie di sposi e delle famiglie, la valorizzazione della domanda del battesimo per i loro bambini, con un ritiro spirituale, eccetera. E va avanti. Il Vescovo valorizza lo resistente, chiede a tutti di superare i compartimenti stagni, le gelosie dei propri orticelli, l'ignoranza di quello che gli altri stanno facendo di bene. Fa da tessitore attorno all'immagine della casa. È come se tutti abitassero nella stessa casa, ma in stanze chiuse, che non comunicano tra di loro, e la prima cosa da fare è di aprire le porte e cominciare a fare insieme un lavoro comune. E poi c'è la parte sulla ristrutturazione della casa. Il vostro vescovo dice che bisogna prendersi cura di una casa che ha subito terremoti e alluvioni. Voi sapete bene di cosa si tratta, vero? Quali sono queste crepe nella casa? Le famiglie toccate dai lutti, le coppie che stanno vivendo litigi e incomprensioni, fino a vere e proprie crisi, i single che si interrogano sul loro futuro, i separati, le persone omosessuali, i padri divorziati con figli a carico, le famiglie con figli disabili. A questo grande cantiere di restauro sono convocati tutti i soggetti disponibili e vengono coordinate le attività esistenti. E poi una particolare attenzione nella lettera, non so se Don Ivo ha ancora 5 minuti o siamo già oltre, una particolare attenzione viene dedicata alle coppie che sulla base del fallimento del precedente matrimonio sacramentale chiedono da conviventi o sposati civilmente di poter accedere alla comunione eucaristica. E qui la sintonia e la coerenza con Amoris Laetitia diventa veramente chiara e coraggiosa. La lettera ricorda le posizioni giuridiche che fino adesso hanno regolato l'agire ecclesiale e che conosciamo. Queste linee rimangono, afferma il Vescovo, ma c'è una novità. Amoris Laetitia ha aperto una nuova possibilità che non può essere disattesa, quella di intraprendere un percorso che possa sfociare nel riaccostamento alla comunione eucaristica pur permanendo in una situazione di convivenza non sacramentale. E qui la lettera sorprende per la sua concretezza, perché indica le tappe, anche qua a partire da ciò che c'è già in atto, il rasserenamento dai risentimenti e accuse del primo matrimonio, il cammino in un gruppo nel quale si mette in atto un aiuto reciproco, si ascoltano le storie reciproche, si fa verità nel proprio percorso, il servizio dentro una comunità ecclesiale, si comincia a fare qualcosa nella propria comunità come via per recuperare le relazioni con la comunità e riavviare la propria fede. E infine l'accompagnamento individuale ad opera di una coppia tutor. Il percorso mira a offrire luce alle coscienze delle persone implicate, perché alla fine la decisione non è un permesso che viene concesso, questo è chiaro in Amoris Laetitia, ma una decisione personale di chi ha fatto verità in se stesso e che davanti a Dio ritiene che sta facendo nella sua situazione tutto quello che è possibile di bene, cioè la volontà di Dio. Ecco, tutto quello che guida, tutto quello che qui è indicato, poi il Vescovo dice c'è un servizio per questo, si chiama servizio pastorale Amoris Laetitia. Quindi adesso non ci sono più scuse. Adesso c'è un punto di riferimento, è indicato un percorso. Coloro che vogliono vivere la propria fede pur in situazioni di matrimoni incompiuti, meglio dire incompiuto, compiuto, incompiuto che regolare e non regolare, ecco, è questo adesso nella vostra Chiesa è possibile. In tante Chiese non è ancora possibile perché i Vescovi tentennano. E poi c'è l'ultima cosa che vi dico, quella sulle fondamenta solide. È il capitolo forse più ispirato. Il Vescovo fa notare come spesso siamo portati a occuparci della casa solo quando c'è da costruirla e restaurarla, ma la cura più grande va messa in atto per ciò che non si vede ma che regge il tutto, che sono le fondamenta. Ora, queste fondamenta solide sono identificate nella vita liturgica e spirituale di coloro che quotidianamente e silenziosamente, qui è proprio bello, offrono la loro vita per il bene di tutti, e rinomina gli anziani che mettono il calcestruzzo dei loro servizi di volontariato, della loro preghiera, della loro presenza nelle case. Gli ammalati e le persone che sono sottoposte a prove difficili, i quali mettono le loro mattonelle forate per consolidare le pareti e i pavimenti delle case, della casa. I poveri, gli emarginati, i profughi, i disperati, i quali ci chiedono di scendere nelle cantine lasciate ammuffire dalla nostra indifferenza, ma che conservano l'olio della consolazione per tutta la Chiesa e il vino della gioia. Quindi è tutta la dedizione di queste persone silenziose che rafforza le fondamenta della casa. E poi dice una cosa fondamentale, che il fondamento per tutti è l'Eucaristia, per tutti, per tutti. Allora dice, allora se è vero che la casa regge sull'Eucaristia, che una famiglia regge sull'Eucaristia, allora riprende il discorso delle persone che in questo momento non possono accedere all'Eucaristia. Ricorda che i sacramenti non sono dei premi per i sani, ma sono un aiuto per i deboli, e ritorna a indicare quella possibilità di cammino, perché senza Eucaristia noi danneggiamo ulteriormente le situazioni già danneggiate, vale a dire togliamo un'azione di grazia proprio alle persone che ne hanno maggiormente bisogno, che hanno i legami che sono stati colpiti e feriti. Termino con una parola di Papa Francesco, che riassume un po' tutto questo. Sapete, mancavamo di respiro nella Chiesa, di speranza, di passione, e questi tre orientamenti autorevoli, Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia e la lettera del vostro Vescovo, ci restituiscono la gioia di essere credenti e la passione pastorale. Siamo proprio in una bella congiuntura pastorale. E il risultato di tutto questo è restituire alla Chiesa e ai suoi dogmi il loro significato profondo, che è appunto uno solo, pastorale, il che vuol dire far giungere a tutti la grazia della Pasqua, servendo l'azione dello Spirito nel cuore delle persone. È quello che il Papa ha detto ai Vescovi italiani a Firenze. Cito: la dottrina cristiana non è un sistema chiuso, incapace di generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa inquietare, sa animare, a volto non rigido la dottrina, a corpo che si muove e si sviluppa, a carne tenera. La dottrina, il dogma cristiano, ha carne tenera, che vuol dire che si intenerisce, che sente le sofferenze. La dottrina cristiana si chiama Gesù Cristo. La lettera del Vescovo traduce tutto questo per la vostra Chiesa: ridà carne tenera alla dottrina sulla famiglia. E allora dobbiamo ripetere, e chiudo con questa frase di Papa Giovanni XXIII, sapete tutto il dibattito, Amoris Laetitia cambia la dottrina, non la cambia. Ecco, io penso che la parola di Papa Giovanni, l'ultima che ha scritto nel suo diario prima di morire, l'ultima frase che riassume tutta la sua vita, non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderlo meglio. È quello che vi auguro di cuore per la vostra Chiesa di Modena Nonantola. Grazie.
Grazie di questa relazione bellissima che in 50 minuti ci ha fatto leggere 3 documenti. Non è facile, è davvero, molte grazie. Ci prendiamo 5 minuti adesso per farci qualche domanda insieme in gruppo e poi ne raccogliamo 4 o 5 che rivolgiamo a Frate Lenzo e al nostro Vescovo. Quindi vi invito a parlottare tra di voi per chiederci che cosa più ci sta a cuore di approfondire di quanto ci è stato detto stasera, un dubbio, una riflessione, un approfondimento, poi ne raccogliamo alcuni e sentiamo le risposte a due voci. Quindi buona chiacchierata a gruppi. Molto bene. Sì.